Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è arrivato anche il mio turno, il turno del vostro Enzo di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. E negli ultimi giorni abbiamo avuto la possibilità di vedere insieme alcune riflessioni generiche sulla Bibbia, sullo studio di questo libro particolare. Abbiamo visto come non è un libro qualsiasi, non è un bestseller, ma è la parola di Dio. E oggi apriamo il Nuovo Testamento, ancora nelle epistole di Giovanni. Andremo a vedere la prima epistola di Giovanni, l'Apostolo. Alcuni studiosi della Bibbia considerano questa epistola di Giovanni come l'ultimo libro della Bibbia scritto. Certamente le epistole di Giovanni sono le ultime cose che egli scrisse, sono chiamate lettere, eppure la prima epistola non è scritta in forma o con lo stile di una lettera. Non c'è saluto all'inizio, nemmeno alla sua conclusione. Il suo stile è più quello di un sermone, diremmo. Ha tutte le qualità del messaggio di un predicatore devoto, che ama, si preoccupa per un particolare gruppo di credenti. Giovanni serviva come anziano o pastore della chiesa di Efeso, che fu fondata da Paolo. Nella chiesa si è creduto per molti anni che Giovanni scrisse prima il suo Vangelo, poi le sue epistole. E infine l'Apocalisse, proprio prima della sua morte. A ogni modo, in anni recenti alcuni di noi sono giunti alla convinzione che Giovanni scrisse le epistole per ultime, quindi scrisse le sue epistole dopo la prigionia sull'isola di Patmos. Questo le pone nell'anno 100 circa dopo Cristo. Giovanni morì ad Efeso e fu seppellito lì. La basilica di San Giovanni fu costruita sopra la tomba di Giovanni da Giustiniano nel V secolo. Per capire la prima epistola di Giovanni dobbiamo sapere qualche cosa sulla città di Efeso all'inizio del secondo secolo. Era molto simile alle nostre città di oggi. C'erano quattro fattori importanti che prevalevano ad Efeso e in tutto il mondo romano. C'era una semplice familiarità con il cristianesimo. Molti dei credenti erano figli, nipoti dei primi cristiani. Lo splendore iniziale fresco e luminoso della fede cristiana era sbiadito ormai. La novità se n'era andata, il brivido e la gloria dei primi giorni si era dileguato. Oh, quanto era stato eccitante essere un credente in quei giorni, quando Paolo era venuto in paese e aveva sfidato Diana degli Efesini. L'intero paese era stato in subbuglio. In Atti 19 leggiamo degli effetti della predicazione nella sinagoga di Efeso e anche l'impatto della sua lezione giornaliera alla scuola di Tiranno per 2 anni. Quanto era fervente il loro amore e lo zelo per Cristo in quei giorni. Ma molti anni dopo, quando il Signore Gesù Cristo mandò una lettera ai credenti di Efeso tramite Giovanni, mentre questi era in esilio sull'isola di Patmos, disse: «Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore». Apocalisse 2, versetto 4. Era come Gesù aveva avvisato molti anni prima: «Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà», come aveva predetto in Matteo 24, al versetto 12. La devozione degli Efesini e la dedizione a Cristo era in declino. Gli altri standard della cristianità resero i cristiani diversi, e i figli, i nipoti dei primi cristiani non volevano essere diversi. I credenti venivano chiamati santi. Il significato primario della parola è messo da parte, per uso esclusivo di Dio, quello che appartiene a Dio. I vasi e gli utensili nel Tempio erano chiamati santi in quanto erano usati per il servizio reso a Dio. Il Tempio era santo, il sabato era santo. Ora i cristiani dovevano essere santi, diversi, messi a parte per il servizio a Dio. Ma gli Efesini erano diventati cristiani da catena di montaggio, programmati dal computer dei compromessi. Erano diventati cristiani di plastica. Erano fatti da uno stampino diverso da quello dei discepoli ai quali Gesù aveva detto: «Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia». Giovanni 15, versetto 19. E anche nella sua preghiera a suo padre vi sono queste parole: «Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo». Giovanni 17, versetto 14. C'era un cedimento, quindi, dell'etica giudeo-cristiana e una indifferenza verso gli standard della Bibbia. La persecuzione non era il nemico della cristianità. Il pericolo per la chiesa di Efeso non era la persecuzione dal di fuori, ma la seduzione dall'interno. Lo stesso Signore Gesù li aveva avvisati di questo, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, versetto 24. E l'Apostolo Paolo aveva detto agli anziani di Efeso: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Atti 20, versetti 29 e 30. La cristianità non era in pericolo di distruzione. Era in pericolo di mutamento. Si stava provando a migliorarla, a darle rispettabilità intellettuale e farla parlare nei termini della filosofia popolare. Infine, lo gnosticismo era il vero nemico del cristianesimo e, amico, lo è ancora. Lo gnosticismo era la base filosofica dell'impero romano. Lo gnosticismo prese diverse forme. A ogni modo, un principio primario passava per questa filosofia. Le cose materiali erano essenzialmente qualcosa di male. Solo lo spirito era buono. Tutto il mondo materiale era considerato del maligno. Per questo lo gnosticismo disprezzava il corpo. Essi affermavano che nel corpo c'era lo spirito, come un seme nella terra sporca. Lo stesso principio è nel liberalismo odierno, che sostiene che c'è un po' di buono in tutti e che ogni persona deve sviluppare quella scintilla di buono. Gli gnostici cercavano di far crescere il seme, lo spirito in loro, e cercavano di liberarsi del male che è il corpo. C'erano due metodi estremi per adempiere questo, praticati dagli stoici e dagli epicurei. L'incontro dell'apostolo Paolo con queste due sette è riportato in Atti 17, al versetto 18. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» e altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione». Gli stoici erano discepoli di Zeno, e il loro nome veniva dal portico dipinto di Atene, dove Zeno insegnava. Erano panteisti, che sostenevano che l'uomo saggio avrebbe dovuto essere libero da passioni, non colpito da gioia o rabbia, e sottomessi alla legge naturale. Osservavano regole rigide e di autodisciplina. Gli epicurei presero il loro nome da Epicuro, che insegnava ad Atene, e si accettarono le divinità greche del Monte Olimpo. Consideravano il piacere piuttosto che la verità come lo scopo della vita. Originalmente si cercavano soddisfazione e gratificazione intellettuale, non sensuale, ma più tardi insegnarono ai loro seguaci il soddisfare i desideri del corpo in modo che non se ne sarebbero più preoccupati. C'erano tante sfumature, tante differenze tra i due estremi dello stoicismo e dell'epicureismo, ma tutti rinnegavano Gesù come Messia. Io credo che Giovanni avesse in mente loro quando scrisse in Prima Giovanni 2, al versetto 22. «Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio». Essi rinnegavano l'incarnazione, facendo il ragionamento che Dio non avrebbe potuto prendere un corpo umano, in quanto tutta la carne è malvagia. Per questo Giovanni dichiarò distintamente: «E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre». Giovanni 1, versetto 14. E nell'Epistola scrisse: «Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire, e ora è già nel mondo». Prima Giovanni 4, versetti 2 e 3. Lo gnosticismo considerava l'incarnazione impossibile, in quanto Dio non poteva unirsi con niente di malvagio come il corpo. Insegnava che sembrava solo che Gesù avesse un corpo, ma di fatto non lo aveva. Per esempio, quando camminava non lasciava impronte. Cerintus era più sottile nel suo insegnamento. Egli dichiarò che c'era sia un Gesù umano che un Cristo divino. Questa divinità scese su di lui al suo battesimo e lo lasciò alla croce. Infatti il Vangelo di Pietro, che è un libro apocrifo, traduceva le parole di Gesù sulla croce così: forza mia, perché mi hai abbandonato?» I padri della Chiesa primitiva avevano combattuto questa eresia e dichiararono che egli divenne quello che noi siamo per farci diventare quello che lui è. È mia ferma opinione che Giovanni scrisse questa epistola per rispondere agli errori dello gnosticismo. Effettivamente c'è uno scopo diviso in cinque parti, e questo scopo è espresso in Prima Giovanni: «Perché voi pure siate in comunione con noi, e con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo, perché la nostra gioia sia completa, perché non pecchiate, perché sappiate che avete la vita eterna, e che credete nel nome del Figlio di Dio». La prima epistola di Giovanni è stata chiamata il luogo santo del Nuovo Testamento. Porta il Figlio di Dio oltre la soglia nella comunione della casa del Padre. È l'epistola di famiglia. Tutte le altre epistole sono epistole di chiesa, ma questa è un'epistola di famiglia e dovrebbe essere trattata in modo tale. La chiesa è un corpo di credenti e siamo benedetti, come dice in Efesini 1, versetto 3, ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ci viene data questa posizione quando crediamo nel Signore Gesù Cristo. Credere nel Signore Gesù ci porta nella famiglia di Dio. Nella famiglia abbiamo una relazione che può essere danneggiata ma restaurata. Quando confessiamo i nostri peccati, poi Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Così è scritto proprio nella prima epistola di Giovanni al capitolo 1, versetto 9. E sono convinto che questa epistola sia più importante per i credenti nella Chiesa che le epistole di Chiesa. Quando ci si muove in questo libro meraviglioso, si vede crescere la Chiesa. I credenti hanno bisogno di certezze, e in questa lettera troveremo delle certezze riguardo a Dio e a Cristo. I motivi, la causa della sua venuta, l'amore e il suo scopo di togliere i peccati. Rafforzeremo anche la certezza sulla nostra situazione di cristiani. Giovanni ci dirà che sappiamo che siamo in Lui, che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, poiché siamo passati dalla morte alla vita, che abbiamo perciò la vita eterna. Essere un cristiano per Giovanni vuol dire essere nato da Dio, conoscerlo, essere in Lui, godere dell'intima comunione personale con Lui che è la vita eterna. Giovanni dichiara che lo scopo del suo scritto è che coloro che credono possono anche sapere. Non dobbiamo quindi avere dubbi sul nuovo rapporto che abbiamo con Dio. Questa certezza darà al credente l'audacia, la franchezza nel suo rapporto con Dio attraverso la preghiera. È quindi molto importante capire questo piccolo libro. In prima Giovanni ci sono tre definizioni di Dio. È scritto che Dio è luce, Dio è amore e Dio è vita. Ed abbiamo usato queste espressioni per formare le tre maggiori divisioni di questa epistola. E ve le enuncio ancora. Prima cosa, Dio è luce. Possiamo vedere come i figlioli possono avere comunione con Dio camminando nella luce, confessando i peccati e con l'intercessione di Cristo come avvocato. Secondo aspetto, Dio è amore. E vediamo come i figli possono avere comunione l'uno con l'altro. Non devono amare il mondo, possono conoscersi e vivere insieme. Abbiamo esaminato l'amore del padre per i suoi figli, come agiscono le due nature del credente, l'avvertimento contro i falsi insegnanti e siccome Dio è amore, i figli quindi si ameranno. Terzo aspetto, Dio è vita. E vediamo la vittoria sul mondo, la sicurezza della salvezza. Il soggetto del primo capitolo, della prima epistola che ha scritto Giovanni, è Dio e luce. Poi Giovanni scrive come i figlioli, così li chiama lui, i credenti, possono avere comunione con Dio. Il capitolo secondo della prima epistola di Giovanni è la continuazione del pensiero riguardante il modo nel quale i figlioli possono avere comunione con Dio, cioè camminando nella luce o alla presenza di Dio. La seconda cosa che dobbiamo fare per mantenere questa comunione è confessare i nostri peccati. E quando camminiamo nella luce sappiamo che il sangue di Gesù Cristo continua a purificarci da tutto il peccato, ma sappiamo anche che c'è imperfezione nella nostra vita e che dobbiamo andare a Lui a confessare i nostri peccati, le nostre mancanze. Nel capitolo 2 abbiamo poi considerato la difesa di Cristo per noi. Nel capitolo 3 abbiamo visto come i figlioli possono conoscersi a vicenda e vivere insieme. E nei primi versetti della prima epistola di Giovanni al capitolo 4 troviamo un avvertimento contro i falsi insegnanti, i falsi profeti. Giovanni ci dà questo avvertimento, avendo appena stabilito il fatto che ci è stato dato lo Spirito di Dio, che ci permette di capire le cose di Dio. Il soggetto dell'ultimo capitolo è Dio e vita. E ormai ci sono familiari le tre prove che Giovanni applica, anche se non sempre nello stesso modo, a chi dice di essere un cristiano. Nel capitolo 2 le ha presentate in questo ordine, l'ubbidienza, l'amore e il credere. Nel capitolo 3 parla solo dell'ubbidienza e dell'amore, e nel capitolo 4 solo del credere e dell'amore. E ora, nel capitolo 5, troviamo nuovamente tutte e tre le prove. Troviamo le parole credere, fede, amore, osservare i comandamenti. E ciò che ora si impegnerà a dimostrare è l'unità di questa triplice tesi. Non ha scelto le tre prove a caso, ma dimostra che sono strettamente intrecciate, che è difficile staccarle tra di loro. Ma sicuramente le nostre riflessioni attorno alla Epistola di Giovanni non terminano qua, anche se termina purtroppo il nostro tempo a disposizione. Quindi ci risentiremo domani, quando avremo modo di approfondire questi concetti. Appuntamento allora domani.